ci troviamo di fronte a una situazione che si presenta frequentemente nella nostra giornata. Un'azione è terminata, siamo arrivati, lo abbiamo fatto. Ed ora può arrivare questa piccola pausa, questo piccolo fermarsi, questo semplicissimo adesso sono qui. Qualcosa si è concluso. E prima di iniziare il nuovo, c'è questa constatazione. Ora sono qui, proprio qui. Nel momento in cui indirizzo la mente a un oggetto, in questo caso il corpo, tutti i costrutti mentali che prima erano presenti, tutti questi pensieri, preoccupazioni, bisogni, immagini, tutto questo si arriva in secondo piano. E c'è solamente questo orientamento, la consapevolezza, il fatto di percepire questo oggetto. Essere consapevoli del corpo. Corpo e mente sono ora in unione. E io sono tutto, sono un essere umano completo e come tale sono semplicemente qui. E questa è la prima esperienza legata a ciò. Sono uscito dal movimento, dalla confusione, dall'essere occupato, nella semplice realizzazione, il semplice sperimentare dell'essere qui ora. Non solo nel tempo e nello spazio, ma proprio come esperienza vissuta dell'essere qui, della presenza. E se cerchiamo di percepire ancora un pochettino più verso il nostro interno, con grande probabilità c'è qualcosa che forse potremmo sperimentare come essere raccolti. Questa è un'esperienza. Un'esperienza di centratura, di stabilità. E forse anche molto semplicemente di calma, di silenzio, di un momento in cui non sto pensando, ma sono semplicemente qui. Quindi dentro di me c'è questo silenzio. C'è questa quiete. Semplicemente essere qui, presenti. confortabili, aperti e quieti. Bene, grazie per questo momento, per questo spazio, per questa quiete. Ribadisco sempre che qui non stiamo facendo qualcosa di mistico, di straordinario, ma semplicemente diamo alla nostra vita una connotazione che ha sempre avuto, e però alla quale non abbiamo mai dato sufficiente importanza. La nostra vita, o meglio, la vita, sostanzialmente è un'azione semplicissima, per così dire, un processo, qualcosa che accade e semplicemente si chiama stimolo-reazione. Tutti gli elementi di questa vita interagiscono, viviamo all'interno di questo tutto. E questo movimento che va sviluppandosi nasce da un meccanismo che si potrebbe definire quasi molto semplice, quindi stimolo-reazione. Anche il più piccolo degli elementi, un batterio, ad esempio il mio amatissimo paramecio, che è un essere unicellulare. Viene orientato a qualcosa che per una qualche ragione risulta per lui interessante. In questi giorni abbiamo ammirato un campo di girasoli e questi girasoli sicuramente non hanno una consapevolezza nel nostro modo di intenderlo, non hanno un cervello, non hanno un sistema nervoso, ma guardano sempre verso il sole, per quello si chiamano girasoli. Quindi c'è qualcosa in loro che è veramente miracoloso. Anche se magari oggi un biologo ha trovato una qualche definizione per questa, una certa spiegazione, ma to cioè nulla toglie alla meraviglia del fatto che si girano verso il sole. Quindi c'è un impulso, uno stimolo, e per questi esseri, non per altri, è già sufficiente perché si orienti verso il sole. Il miracolo è quindi questo orientarsi verso qualcosa che per questi sistemi e in questo momento è talmente importante che verso di esso si rivolge. È quello che facciamo noi. Noi ci orientiamo verso qualcosa che risulta interessante per noi dal punto di vista della biologia, dell'ambiente, eccetera. O noi ci orientiamo verso qualcosa che è interiormente importante, interessante per noi. Noi diciamo, mamma mia, com'è interessante. Se non fosse così, non fosse, non leggeremmo un libro. Il libro di per sé non ha alcun impulso biologico verso di noi, ma è una sorta di impulso, ma è un impulso che noi diamo al libro. Ricordate questa cosa. E adesso accade qualcosa, quindi c'è questo orientamento. È un oggetto. E questo l'abbiamo già fatto. Abbiamo fatto come se il corpo fosse qualcosa che ci interessa. Ci siamo quindi orientati verso questo. E poi subentra qualcosa che ieri ho definito cognition, cognizione. Perché il girasole non ha una consapevolezza, non ha un cervello, non ha un sistema nervoso, ma in tutto questo sistema è centrale il fatto di essere consapevole. Il girasole deve essere consapevole che il sole sta brillando in una determinata direzione, da una determinata direzione. Quindi la cosa fondamentale è la consapevolezza. E qui subentra un processo che è molto differente tra quello animale, tra il sistema animale e quello umano. E ciononostante il modus agendi è un po' lo stesso. Se c'è il riconoscere, nasce la preparazione alla reazione. In tutti sistemi, compreso l'uomo, si tratta in genere di un impulso. C'è preparazione, viene uno stimolo, un'azione e io rispondo. Ieri abbiamo già detto che fondamentale adesso è questo spazio tra lo stimolo e la reazione. Un animale non ha questo spazio. Può agire solo sulla base dell'impulso, non ha altra possibilità. Non può dire, ma andiamo un po' a vedere che ore sono. Deve reagire. E si tratta di un processo piuttosto complesso, ma ieri ve l'ho spiegato chiaramente. L'essere consapevoli diventa una verifica della situazione. Un altro processo, quindi. Questo sistema verifica adesso cosa c'entra questa cosa con me. È una cosa che per me è pericolosa, è positiva. È già insito nel sistema anche un parameccio. Io. Esempio, 0,5 mm, un'unica cellula e sa che una cosa va bene e l'altra no. Reagisce allo stimolo della pressione, della temperatura e composti chimici. Dopo so come fa, come deve comportarsi, se deve respingerlo. Questo impulso oppure seguirlo, non so, ad esempio nel caso dell'alimentazione, e conosce anche l'azione per poter arrivare. Ieri vi ho detto l'esistenza di questi tre elementi. Quindi dopo la presa d'atto, la consapevolezza, la verifica in base alle idee, sapere e classificare, individuare l'azione e poi l'azione. Per lo più anche noi esseri umani non siamo molto più di questo. C'è qualcosa e noi reagiamo subito. Non è altro se non quello che sta proprio succedendo. È importante. Nella psicologia buddistica, nell'Amitabha, viene spiegato lungamente come funziona e funziona proprio così. E viene quindi spiegato proprio come l'ho fatto io oggi per chiarire bene dove è la nostra libertà. Un animale non ha questa libertà, punto. Ma noi dobbiamo imparare a capire dove è la nostra vera libertà e poi realizzarla. È per quello che siamo qui. Non vorrei, lo ribadisco, portarci in situazioni di consapevolezza tipo mistico, eccetera. E se lo desiderate, potete avere la libertà di, avete la libertà di farlo, ma secondo me non è necessario spiegarlo. Il Dalai Lama addirittura dice che il nirvana è una sorta di credo e non una realtà. Noi quindi cerchiamo di restare più semplici, chiari e qui, concreti. C'è un impulso. Mi guardi così, in modo così strano, ed ecco che lì mi hanno beccato. Ecco, il fatto che mi stai guardando è un'affermazione, ma che tu guardi in modo sciocco è una valutazione. Capite la differenza? Quindi è importantissimo individuare questo impulso, questa classificazione e questa reazione, che c'è questa sequenza. Abbiamo così un sistema fondamentale di come ci comportiamo con l'ambiente e di come reagiamo all'ambiente circostante. È il sistema animale. Gli animali non possono fare a meno di comportarsi così e la maggior parte degli uomini neppure. È proprio insito, innato. Profondamente, non è un rimprovero, è semplicemente a volte le persone si difendono, dicono: è abitudine, ma è così. Dobbiamo imparare a guardare bene, a capire tutto e avere la libertà che ci viene offerta, che abbiamo insita, la libertà di riconoscerlo. Il primo sistema, quindi, è il sistema, è la consapevolezza condizionata, la percezione condizionata, valutazione della consapevolezza animale. E possiamo veramente osservarci nel corso della giornata, guardiamo qualcosa e subito succede qualcosa nella nostra testa, le sopracciglia si alzano, il pugno, facciamo il pugno, ma anche solo una piccolezza. Adesso so che questa è la reazione, però essere consapevole sono nel campo della consapevolezza animale, che non ha niente a che fare con quella umana, quindi stimolo, reazione e azione. Nella prima fase, ne parleremo ulteriormente nei prossimi giorni, abbiamo un'ulteriore forma, un'ulteriore forma di consapevolezza. E questa consapevolezza è la modalità presente, del presente. Quindi posso vedere un oggetto, tu mi stai guardando e lascio che sia così. Non faccio altro. Come persona ho la libertà, grande differenza rispetto all'animale, ho la libertà di non essere costretto a reagire. E quindi in questo punto si inserisce tutta questa moderna cultura del presente, questa modalità del presente. È nient'altro, quindi, che l'oggetto che c'è qui deve essere qui naturalmente, ma io non mi muovo, non attivo attivo questa modalità di sopravvivenza, non attivo questo sistema di valutazione e classificazione tipica dell'animale, ma dico un attimo, e sapete, è un termine che io uso molto volentieri. Cioè, niente di più. Semplicemente, con i miei sensi, sono collegata a una determinata cosa, nulla di più. Quindi non ho però una classificazione. E se andiamo a guardare bene, sappiamo bene a che punto c'è un pochettino di libertà, possiamo constatare quanto spesso andiamo nella valutazione in modo assolutamente assurdo, superfluo. Che cosa mi interessa? Che capelli hai o che pullover sai, hai addosso? E dico, insomma, si può, mi chiedo, ma perché ha questo aspetto? Perché? Ma perché lo faccio? È assurdo questo tipo di reazione. La parte predominante di ciò che avviene nella nostra mente e nell'ambito della valutazione, del giudizio e del classificare è totalmente assurda. Quindi è quasi psicopatologico. Non è sano, non è adulto questo modo di comportarsi. Non ha nessuna importanza. Io vado a gravare sulla mia testa, mi metto in un certo modo di essere, atteggiamento, quindi rifiuto. E già questo è un peso su di me, è un bello stato mentale positivo. E creo una sorta, una relazione con te che è di rifiuto. Mind your business, si dice in inglese, fate gli affari tuoi, cosa ti interessa quella cosa? Per la maggior parte di noi è già una grandissima sfida nella nostra vita. Ci sono persone che vengono per anni, continuano a sentirlo, a ripetere, e dopo anni vengono e dicono: ma ho constatato che continuo a pensare, continuo a giudicare. Ma dico, chiaro, che si vede. È tutto quello che succede nella vita quotidiana. Noi reagiamo con gli occhi, giudichiamo gli occhi, i capelli, eccetera. Insomma, reagiamo. E in questo modo entriamo in una sorta di tensione e anche l'altra persona. Il primo passo verso la libertà è non giudicare, non andare, non agire. Forse molti di voi avranno sentito il nome di Krishnamurti. Un campione olimpionico della meditazione. Se qualcuno ti loda, hai la sensazione che stia succedendo qualcosa. Ma è la sua mente, non la tua. Lui ha qualcosa in testa che non ha niente a che vedere con te. E se qualcuno ti respinge, inizi a reagire. Ma è la sua mente, non la tua. Possiamo immaginarci una cosa del genere, da riuscire a non valutare, non classificare, non riferire qualcosa a noi. La prima cosa che facciamo per riuscire a non farlo ci riportiamo continuamente sempre nel presente. Altrimenti sfruttiamo questo spazio, ma ci deve essere pur qualcosa da fare in questo spazio, almeno reagire. E questo è il primo trucco della cosiddetta spiritualità del presente. Essere sempre consapevoli, chiari. È un modo di procedere molto, molto antico. Essere sempre con ciò che sto facendo, esserci con tutto il mio cuore. Probabilmente nessuno di voi è nato alla mia epoca. Il mio nonno era un artigiano tedesco ed era questa la sua vita. Fare quello che c'era da fare, nient'altro, ma essere presente con tutto il cuore in questo. Ebraico, come si chiama? Tsumat lev vuol dire consapevole, metterci, posarci sopra il proprio cuore. Io poso il mio cuore sulla cosa che sto facendo. Sono presente con tutto me stesso, non c'è nessun vuoto. Potrebbe chiamare anche la modalità Zen. Ad esempio, quando sposto l'asciugamano, guardo e sono con questa azione di spostare l'asciugamano. Quindi non faccio nessun'altra cosa in aggiunta, non sono mai superficiale, sono sempre completamente presente in quello che sto facendo. Faccio qualcosa, concludo questa azione e poi arriva la prossima. Non un multiculti, non un mishmash, non un multitasking. E vedi, così noi conferiamo alla nostra vita e a ciò che stiamo facendo un vero rispetto, una dignità, un senso, una direzione. Se non lo faccio, potrebbe sembrare un po' strana questa espressione, ma non sto onorando l'asciugamano. È stato chiesto: come appendi la tua camicia la sera? E senz'altro ci sono tante persone che non sanno neanche di cosa sto parlando, perché non sanno neppure che si può appendere via una camicia, la lanciano così in un angolo e si spera che la mattina dopo la si trova, o magari se ne prende un'altra. Se pensate, vi renderete conto di come questa semplice indicazione di essere completamente presenti conferisce alla vita un'atmosfera completamente diversa. Dà un'atmosfera di non solo presenza, ma anche apprezzamento. Una cosa a cui ho accennato già ieri. Do apprezzamento alla mia vita e a ciò che sto facendo, essendo con ciò che c'è, conferisco un valore, la rendo qualcosa di particolare e con questo è collegato moltissimo gioia, gratitudine, dedizione e semplicemente non è altro che quando faccio qualcosa lo faccio completamente, lo faccio con tutto il mio cuore, con tutto il rispetto possibile, con tutta la dedizione, con tutta la benevolenza. E questo è il prossimo passo che nasce dalla libertà di non voler giudicare, di non dover giudicare. Agli animali manca tutto ciò. Quindi manca anche tutto ciò che è descritto come umano. Posare il cuore, essere completamente presenti. Tutto ciò manca all'animale, non ha la possibilità di prendere una certa, di distanziarsi o inserire altre azioni. Ci sono completamente in qualcosa. La vostra relazione con la vita, con le cose, con gli uomini, potete utilizzarli per verificare questo aspetto. Sono in grado, sono disposto e voglio, ho la volontà di guardare l'altro in faccia. O a questa modalità di evitare, fuggire, non essere presente, di guardare da un'altra parte. In questo caso sono in questa modalità di giudizio. Fuggire, giudicare, guardare da un'altra parte. Potrebbe sembrare non vero, ma io ho dei giudizi, esprimo dei giudizi verso gli altri e verso me stesso. E quindi per un orientamento spirituale è quello di non distogliere mai lo sguardo, perché se lo fai, sei nell'ambito della consapevolezza animale, un essere umano non lo fa. Un essere umano sta fermo. Più tardi o domani ci verificheremo che cos'è questa libertà. E a volte si dice: devo farmi andare bene tutto. Allora sei nella modalità vittima, vittimismo e consapevolezza. Consapevolezza animale, questa modalità vittima è solo dell'animale. L'uomo può decidere, può orientarsi, ha delle opzioni, ha delle possibilità di scelta, e allora, solo allora, è un essere umano. Chi è in modalità vittima non lo è invece. Nel migliore delle ipotesi è un paziente per uno psicologo. Spero di averlo chiarito a sufficienza questo aspetto semplicissimo della modalità presente. In questo caso come sottocondizione, in modo che non passo in altre modalità, ma rimango in quella di quella presente, è così facile scivolare fuori. A volte è talmente forte questa abitudine che inciampo e passo di nuovo a questa modalità, questa consapevolezza animale. E anche se non fa parte di me, è un qualcosa su cui sono in qualche modo scivolato. C'è un altro sottopunto, sottolivello di cui parliamo domani, ma oggi vorrei toccare un altro aspetto che proprio in questi tempi è così calzante, così attuale, e lo chiamo la modalità del miracolo, di cui abbiamo accennato già ieri. Questo è questa consapevolezza ricettiva. C'è un oggetto, è come se io mi aprissi. Va, funziona particolarmente bene con i volti. Guardo. Con la vista. Se non faccio null'altro, se resto semplicemente con questa vista, non c'è una valutazione, non c'è un giudizio, semplicemente è come se mi stesse parlando. Solitamente, come essere umano, ma soprattutto poi come animale, ho sempre una direzione della relazione da me verso l'altro. Vediamo qui, diciamo, ma di che cosa si tratta? È chiaro, quindi stimolo-reazione, C'è un qualche cosa a cui io guardo e poi vado anche, mi chiedo anche che cosa ha a che vedere con me. E questo lo inverto poi. Una delle forme umane più profonda, più bella, la modalità ricettiva. Essere qui con qualcosa e stare ad ascoltare. Semplicemente non è una modalità attiva. Non è che dobbiamo fare un seminario sull'ascolto consapevole, è un errore. Se ascoltate inconsapevolezza, dietro c'è però l'idea che posso classificare. Se non faccio nulla, sto ascoltando senza pensare. Vedo senza classificare questa modalità di ricezione. La potremmo chiamare anche la modalità del miracolo. E gli americani dicono che potrebbe essere la spiritualità l'aspetto più alto. Non è niente di particolare, niente di straordinario. Non faccio altro che compiere un passo avanti rispetto a quello che ho già indicato, niente di particolare, ma dall'interno è veramente un qualcosa di straordinario che si riesce a fare. Quindi, dalla consapevolezza animale, questa consapevolezza presente, e poi ancora un passo avanti in questa modalità miracolo. E adesso avete veramente lo stimolo giusto per essere in questa modalità della meraviglia, stare seduti, ascoltare, lasciarsi riempire da questa modalità, proprio esattamente nel momento in cui dici: mamma mia, che bello che sei già, stai già dietro, stai già giudicando, classificando, proprio in quel momento in cui lo classifico sono in modalità animale, non come animale, ma ciò nonostante siamo proprio in questa modalità di valutazione che tende a dare un giudizio. Quindi proteggetevi da questo e vedete che tutto è diverso. Sono veramente affascinato di come le persone stiano ferme davanti a un qualcosa di bello, o una rosa, ad esempio, e facciamo oh, e dico: beh, insomma, è una rosa. Mi guardano così. Non è niente di speciale, a meno che tu non ti fermi davanti a questa rosa. Arriviamo qui verso lo Zendo e Elga dice: guarda questa rosa, e io mi fermo e sono tutto con questa ultima rosa rossa. Guardo veramente quando è bello, sono veramente toccato da questa rosa. Forse anche questa è una cosa che viene percepita, essere toccati da qualcosa. Se vedo gente che dice: ah, il tramonto, e l'ultima volta che l'ho visto su di una spiaggia in India, la spiaggia era piena di occidentali con le loro cineprese. E essere toccati, questo no, di certo. È una consapevolezza molto convenzionale. Valutare, classificare e essere capaci semplicemente di stare seduti, di esserci, di poter essere toccati, richiede tempo. Per fortuna, per caso, succederci proprio per un colpo di fortuna. Sono illuminato. Ed è qualcosa che dobbiamo costruire, che dobbiamo costruire. La libertà come esseri umani è qualcosa che dobbiamo scoprire, conquistare. E mio nonno era un tipico artigiano tedesco. Viveva come un saggio zen. Sistemava tutto quanto, metteva a posto gli attrezzi, aveva 10-12 collaboratori, lavoranti, ci si sedeva insieme, si parlava di quello che si era fatto, di quello che si sarebbe dovuto fare il giorno dopo, si accomiatavano, si salutavano sul suo. E c'è un detto di Goethe che è scritto fuori dalla sua officina, ciò che conquisti dei tuoi avi è un qualcosa che è quello che hai tu ereditato, quello che tu hai è quello che hai ereditato. Quindi questa libertà di cui sto parlando è un qualcosa che dobbiamo e conquistarci, che dobbiamo creare, realizzare. Ce l'abbiamo, sì, ma come mio nonno, è veramente ciò che lui ha ereditato, lo ha elaborato per farlo suo, per onorarlo. Quindi questa libertà è una libertà che attraverso questo processo della dignità, del rispetto, della lentezza, a poco viene elaborato, viene fatto nostro. E vi prego, inseritelo, permeate nella vostra vita, sempre e ancora e di nuovo. La vita è piena di situazioni. Situazioni che dobbiamo affrontare in questo modo. Penso di aver già detto prima, la vita è una vita dinamica biologicamente, come l'interagire di elementi diversi è sempre un qualcosa che vede da un lato c'è una cosa e io reagisco a questo, qui c'è questo stimolo e la reazione. E lo voglio trasferire in una semplice frase. In tedesco è un po' difficile da capire, spero che sia più semplice in italiano. La vita è tutta una relazione. Spesso si crea un malinteso, si pensa che ci sia qualcosa di sociale in questo termine di relazione. In tedesco c'è un altro termine che è avere un riferimento a essere riferiti a uno spazio in cui c'è una relazione. In una forma un po' più così, dico sempre c'è una situazione e che mi chiede cosa te ne fai di me? La vita è sempre proprio questo, sono qui e cosa fai di me? La mia tazza così amata che prendo tutte le mattine per colazione non c'è. E la situazione mi chiede, beh, e allora cosa vuoi fare? Hai ovviamente due possibilità, arrabbiarti, e allora sei nella consapevolezza animale come possibile, dove sarà mai finita e vado a cercarla dappertutto finché la trovo e ho sguardo di accusa verso colui che ha preso, osato prendere la mia tazza, e questo esempio lo si può espandere a piacimento. Oppure mi fermo un attimino e dico: ma e allora? So what? E allora mantengo la mia dignità, non passo alla modalità della reazione, mantengo la mia centratura e mantengo questa mia opzione, questa scelta, e prendo semplicemente un'altra tazza, sperando naturalmente che ci siano ancora tazze disponibili. In genere funziona. La vita è quindi sempre una relazione, ma non in senso sociale. Ma sempre questo, c'è un qualcosa lì e io devo dare una risposta a questo, reagire a questo. E quindi ho chiarito che ci sono due modalità. L'una che ci è totalmente insita, naturale, che è istintiva, che in genere agiamo, cioè l'impulso, c'è un qualcosa e io reagisco. E l'aspetto ulteriore, fondamentale che dobbiamo capire e che risiede nella nostra cultura, è stato rafforzato dalla nostra cultura, dalla nostra religione, quello, la colpa è tua. Un maestro tibetano, davanti al suo scolaro, gli è stato chiesto dal suo scolaro Pimacina. Allora, il discepolo ha chiesto al maestro: Pimacina, cosa potresti come potresti spiegare agli occidentali come riuscire a liberarsi e prendere distanza da una cosa? Dovrebbero liberarsi dal pensiero della colpa. Semplicemente l'animale è sempre esposto a quello che c'è fuori di lui, non ha possibilità di scelta. Un animale quindi è sempre vittima in questo caso. E noi, ad esempio, se usciamo, sta piovendo, sperimentiamo di essere bagnati e questa stupida pioggia mi ha bagnato. Non solo, non lo dicono solo i bambini piccoli. Profondamente insito nel nostro essere, partiamo sempre dal concetto che ciò che c'è fuori di noi è determinante. Se tu mi guardi così, devo arrabbiarmi. E non mi rendo conto che io ho inserito un giudizio che mi porta automaticamente nella consapevolezza animale. Perché se il leone fa quella faccia, una certa faccia davanti a me e ringhia, sarebbe meglio che mi arrampicassi su di un albero. Non è che gli posso dire no, faccio un'altra opzione. Lui lo sa, appartiene a questo mondo e anche noi apparteniamo a questo per una ragione semplicissima. Quello che dovrebbe essere è qualcosa di predeterminato nell'animale, attraverso istinti, impulsi, è fisso. Noi come esseri umani non siamo fissi, non siamo fissati. Non è una cosa presente, esattamente presente. Ma spero che sia un po' più chiaro quando dico: se tu mi guardi così, guardando, mi stai guardando. Solo nel momento in cui ti giudico che sei arrabbiato, allora nasce la mia reazione in base a quello che io ho giudicato. quindi non ha niente a che fare con te, ma è solo una classificazione di quello che io penso in base a tutto questo mio sistema. E tutto il sistema dice, anche la nonna diceva sempre: stai attento, se arriva qualcuno è pericoloso. Non è vero, era sempre un'idea della nonna questa. Lo racconto anche se è successo 3 anni fa. C'è qualcuno che torna il pomeriggio e mi dice: ma pensa, ci sono degli skinheads. Mamma mia, non sai cosa sono? Non sai? Sono quelli che si sono tutti con la testa rasata. Così, Stefano è uno skinhead. Ma sono pericolosi. E io dico, ma non lo so, Stefano è una carissima persona, è uno skinhead, vabbè, ok, va bene lo stesso, ma non fa niente. Ma no, ma lo si legge nei giornali, si dice che ci sono questi skinheads. In questi giornali che ci ci dice come dobbiamo vedere le cose. Bisogna stare attentissimi. Escono da questo sistema cose che non hanno nulla a che vedere con la realtà, ma proprio niente. Sfida. Molto radicato in noi è il fatto che non abbiamo interiormente altra che possiamo modificare il nostro atteggiamento interno. L'animale non ce l'ha, ma noi abbiamo la libertà, una libertà unica di modificare l'impostazione della nostra relazione. Anche se gli stoici, i filosofi romani, Seneca ad esempio, tra gli stoici, Epitteto diceva, non sono buddisti, ecco, ma probabilmente uno di loro era sentito parlare del Buddha in India. Perché hanno un'impostazione quasi uguale, che dice: non sono le cose che creano problemi all'uomo, ma la sua idea di queste cose. Allora, se non sto attento, se non sto attento che una cosa poi non c'è più, io reagisco, nasce comunque un'emozione, una sensazione e un'azione. Questa triade, ve l'ho chiarita ieri. Quindi possiamo modificare tutto questo nel punto dell'atteggiamento, dell'impostazione. Ripeto, noi abbiamo questa cognition, noi abbiamo un'aspettativa. E poi un'azione. Ecco, quindi questa triade. Quindi la cosa che facciamo, noi uomini abbiamo la possibilità di modificare l'aspettativa. Magari qualcuno mi dice: ma per me è importante. Io dico: vabbè. E ti comporterai di conseguenza? Ma non è giusto. Sei tu che crei questa aspettativa, perché per altri magari non è importante. E con questa aspettativa è importante che mi chieda, affronti la realtà, la giudichi, la classifichi. Ciò che adesso è qui corrisponde a quello che io penso che dovrebbe essere? E in quel momento mi trovo nella modalità della reazione, sono semplicemente reattivo. E succede molto spesso, ma veramente non riesco a spiegarlo nel modo più semplice. Noi abbiamo veramente la libertà, noi abbiamo la sostanziale libertà come uomini di non essere costretti a reagire. Questo è uno degli aspetti. E poi abbiamo la libertà di modificare questa aspettativa. Normalmente diciamo, ma però deve essere così, mi aspetto che. E il risultato è un'emozione. Le sensazioni che abbiamo, i sentimenti che abbiamo, le creiamo noi. E qui mi fermo. Ma gli altri dicono: no, no, li abbiamo le sensazioni, i sentimenti. È come se cascassero dagli alberi. Ma no, siamo noi che creiamo le nostre emozioni, le nostre sensazioni con il nostro atteggiamento nei confronti della nostra vita. Punto. È proprio scritto a caratteri cubitali. Ed è così terribilmente semplice, e lo sio, è anche veramente facile da osservare. Io posso poi fermarti e dire: ma cosa sto facendo? Cosa sta succedendo in me? Non è il caso di dire no, era colpa della nonna. No, che cosa c'è nel mio cervello, nel mio sistema? Cosa sta succedendo? E questo sistema dice: io mi aspetto che le cose siano così e così. Non è così, e allora cosa faccio? Grazie all'attenzione. Vi porterò una poesia di Goethe. Il titolo del mio libro del ginnasio, nato per vedere e cresciuto per guardare, o viceversa, forse, insomma. Faust di Goethe, dove si vede questo profondissimo legame con la vita, ed era pieno di gioia e pieno di gratitudine. Grazie ancora dell'ascolto.